Rossa, possiamo andare a cominciare dunque la lettura dei quotidiani all'interno degli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Come detto, le aperture sono molto diverse fra di loro, per cui ci saranno diversi argomenti da trattare. Iniziamo con il Corriere della Sera, che apre con la presunta, insomma, ormai quasi acclarata morte per omicidio, assassinio di Saman Abbas. Saman, il giorno dell'ultima notte, è stato lo zio, la strangolata. Il racconto del fratello: papà piangeva, io volevo abbracciarla, ma non mi hanno detto dov'è il corpo. Poi c'è questa, diciamo, questo ritratto del presunto omicida, lo zio della ragazza, Danish il violento che metteva paura al clan dei pakistani, da famiglia sono diventati clan, caccia in tutta Europa. E poi c'è un'intervista al sottosegretario Ivan Scalfarotto, che va ricordato fa parte di una formazione politica che intrattiene strettissime relazioni con la monarchia saudita, però diciamo in questa intervista tende a scordarsene, dice: nozze forzate, mutilazioni, orrori diffusi, ma le ragazze non sono sole. Forse non sono ancora abbastanza accompagnate però dalle istituzioni. E questa è la prima notizia del Corriere. Poi la campagna vaccinale, subito dopo a pagina 5 si parte con l'Italia, le dichiarazioni del commissario straordinario Figliuolo: l'80% degli italiani vaccinati entro il 30 settembre, i nuovi casi ieri 1273, il dato più basso dal 15 settembre scorso. E poi c'è la classifica delle regioni, quando in ogni regione ci sarà l'immunità di gregge. E sono stime, comunque la peggiore dovrebbe essere la provincia autonoma di Trento, non se l'aspetterebbe invece. Secondo le stime la provincia di Trento arriverà all'immunità di gregge, cioè a un livello di immunizzazione intorno al 70%, il 4 di ottobre. Le prime invece a farcela dovrebbero essere, in ordine alfabetico, Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Molise e Puglia, tutte quante diciamo entro la fine di agosto. Questo in Italia, che peraltro si legge a pagina 11, vede addirittura il sorpasso vaccinale sugli Stati Uniti, che sono frenati da scettici e Novax. L'Italia è arrivata a oltre 600.000 inoculazioni al giorno, gli Stati Uniti sono scesi dalle 3.400.000 di aprile a meno di 1 milione adesso. Ci sono vaccini in abbondanza, ma c'è circa un 30% della popolazione che non vuole saperne di vaccinarsi. Poi le dolenti note arrivano dall'Africa, qui diciamo di abbondanza di vaccini proprio non se ne parla. Sempre nella stessa pagina: in Africa nuovi casi e niente vaccini, un pugno di dosi per un continente. Il numero di immunizzati è pari a quello italiano su tutto il continente. Il piano COVAX si è arenato e arriva la terza ondata. In Africa niente vaccini, nota Michele Farina, tutti lo sanno e tutti fanno spallucce, dalla Cina alla Russia al G7 che si riunisce sabato in Cornovaglia. E i numeri insomma parlano da soli: in tutta l'Asia sono stati somministrati 1.210.000.000 circa di vaccini, in Africa, in Europa 386 milioni, in Nord America un numero più o meno simile, 378, In Sud America si crolla a 132 milioni di inoculazioni, in Africa 35. So, non c'è bisogno di ulteriori commenti al riguardo. Passiamo a temi più ameni, cioè quelli relativi alla politica interna. Allora, le notizie del giorno sono quelle relative al centrodestra. Questo tentativo di federare Lega e Forza Italia per ora non sta andando granché bene. Centrodestra saltano tutti i summit, il nodo federazione congela le scelte, l'attacco di Gelmini e Carfagna in Forza Italia, Berlusconi prende tempo sul progetto. E però arriva una consolazione, perché Marcello De Vito, già presidente dell'assemblea capitolina, fuoriuscito dal gruppo 5 Stelle, entra in Forza Italia. Era la sorpresa annunciata da Tajani e Gasparri, che ieri poi l'hanno messa nero su bianco. C'è sempre un che di così sordiano in tutte in queste cose. E De Vito sceglie gli azzurri, un altro ex grillino, stavolta Emilio Carelli, e lascia i 5 Stelle, invece se ne va con Brugnaro, il sindaco di Venezia, e il suo nuovo movimento politico centrista. Vabbè. Abbiamo già impiegato fin troppo tempo. Passiamo alle questioni su queste note, passiamo alle questioni relative agli esteri. Cominciamo con l'Afghanistan, paese, a proposito appunto di nozze forzate, mutilazioni, eccetera, eccetera, paese su cui si affacciano nubi sempre più grandi e nere, con i talebani che si preparano a riprendere il potere anche ufficialmente, ma questione che sembra interessare poco o nulla l'opinione pubblica internazionale. Non lasciateci qui, ci uccideranno. Roma aiuterà gli interpreti afghani. Sono 50 i collaboratori minacciati da talebani, occorre portarli in Italia con le famiglie. E poi c'è un trafiletto di Guido Limpio che parla della morte del leader del movimento estremista islamico nigeriano Boko Haram, Abubakar Shekau. È arrivata la conferma che è effettivamente morto il 18 maggio in seguito a uno scontro con un gruppo rivale. Nel frattempo in quella zona, nell'Africa centro-occidentale, continuano le stragi, spesso proprio a firma di gruppi islamici, ma non solo, in particolare loro, ma non solo, ma anche qui, diciamo, a parte le cronache di Avvenire, di poco altro, insomma, attenzione abbastanza rarefatta. Andiamo nella pagina successiva, dove si parla di Latino America, elezioni in Latino America. In Messico è una vittoria dimezzata quella del presidente uscente López Obrador. López Obrador, vittoria dimezzata, scrive Sara Gandolfi, nel Messico malato di Covid e violenza. Perché poi, a proposito di Covid, c'è l'Africa, ma continua a esserci anche l'India, dove muoiono 2000 persone al giorno ufficialmente, ma lì ormai non fa più notizia, tanto sono tanti, chi se ne frega. Ma anche nell'America Latina la situazione continua a essere molto molto grave, non solo in Messico ma soprattutto in Brasile, in Argentina, in tanti altri paesi. Però ecco, si è perso anche qui un po' il polso della situazione, è un rumore di fondo. Comunque, persa la maggioranza larga, scrive la Gandolfi, riforme a rischio. C'è un trafiletto anche per il Perù, dove si parla della battaglia all'ultimo voto fra Castillo e la Fujimori, ma qui in questo caso rimandiamo, diciamo, agli aggiornamenti che forse arriveranno, però va sottolineato 8 volte forse, nel corso della tarda mattinata. Lo dicevamo in apertura, poche migliaia di voti di vantaggio al momento per il candidato della sinistra, Pedro Castillo. Una notizia scientifica che arriva dagli Stati Uniti, a pagina 21, Alzheimer sia un nuovo farmaco, ma gli esperti USA si dividono, è il primo approvato dopo 20 anni, chiesto comunque un altro test clinico. E poi direi basta per quanto concerne la lettura del Corriere. Sì, possiamo dichiararci soddisfatti. E allora andiamo dal Corriere della Sera a Repubblica. Repubblica ha un'apertura completamente diversa rispetto a quella del Corriere, ma anche rispetto a quella degli altri quotidiani di stamattina. Si parla di transizione digitale. Via al cloud nazionale, qui a parlarne è Riccardo Luna, già direttore di Wired. È una rete super sicura per gli enti pubblici. Tra un mese la gara per il polo strategico che dovrà concentrare e proteggere i dati di 180 amministrazioni. In concorrenza i colossi del web, Team Leonardo e Fincantieri. Entro il 2022 Colà vuole un sistema che funzioni sulla nuvola. Il ministro guarda il modello francese per evitare ingerenze dagli Stati Uniti. Qual è il modello francese? Quello di utilizzare ci spiega Jaime D'Alessandro, software straniero, però controllo locale. C'è poi un'intervista a un ricercatore del Politecnico di Milano, Alessandro Piva, che dice: ma i nostri dati non vanno regalati all'estero, tenerli in Europa è fondamentale non solo per la sicurezza ma per riconquistare sovranità tecnologica. Poi la politica interna, la questione principale secondo Repubblica è quella, non solo secondo Repubblica però a dire il vero, è quella relativa al blocco dei licenziamenti. Sui licenziamenti PD e 5 Stelle aprono, il governo va verso lo sblocco selettivo, risposte positive alle richieste dei sindacati di prorogare la sospensione, ma non avverrà per tutti. Draghi non si opporrà a modifiche in Parlamento. E poi c'è l'intervista a Claudio Durigon, sottosegretario leghista all'economia, che era dato in rampa di lancio qualche settimana fa, poi è stato azzoppato da una serie di vicissitudini personali. A un certo punto lo si voleva addirittura presidente della regione se Zingaretti si candidava al Comune di Roma, poi candidato al Comune di Roma. È ritornato un po' nell'ombra, per dire però che l'aiuto va dato solo ai settori in forte crisi. La Lega non cambia idea, quindi quando a parlare, ma detto e ridetto 100 volte, non sono i post di Salvini ma le dichiarazioni quelle che contano, di chi poi nel governo ci sta. Ecco, i diritti di lavoratori e lavoratrici sono sempre dalla parte opposta rispetto alle posizioni leghiste. E che cos'altro? A pagina 15 si parla del grande scrittore Friedrich Dürrenmatt, il giudice e il suo boia, insomma tanti i titoli epocali. Dalla penna del grande giallista. Allora, un asino mi controlla, così la Svizzera spiava Dürrenmatt, servizi a pagina 15. Il celebre drammaturgo per decenni fu nel mirino dei servizi segreti svizzeri, furono 800.000 i cittadini schedati dal maccartismo elvetico. Venne spiato per quasi mezzo secolo, praticamente fino alla morte avvenuta nel 1990. E perché? Perché lui, come 800.000 concittadini, connazionali, era ritenuto un pericolo in quanto vicino a partiti di sinistra, ma si poteva essere messi sotto controllo semplicemente per aversi visitato un paese situato al di là di quella che fino all'89 era nota in Occidente come la cortina di ferro. Poi a pagina 16 c'è l'indagine dei ROS sul gruppo ordinario romano che attraverso un social russo incitava all'odio antisemita, bloccati i neonazisti, volevano un attentato alla NATO. E c'è anche un paio di personaggi abbastanza abominevoli di cui già si è parlato in precedenza. E l'assassinio probabile di Saman, a pagina 17 c'è in questo caso una intervista al vice presidente dell'Associazione dei Giovani Pakistani in Italia, Usama Skindar, 23enne studente di medicina, peraltro diciamo è di origine pakistana visto che vive in Italia da quando aveva 3 anni, quindi diciamo è un po' più italiano che pakistano, e diciamo la vicenda lo colpisce particolarmente, nota l'intervistatrice, perché la ragazza abitava a 10 minuti da casa sua. E sono davvero stufo, dice Skindar, e come me tanti giovani pakistani che vivono in Italia non ce la fanno più a sopportare certe usanze, tradizioni che vogliono inchiodarci a una cultura arretrata che non rispetta le donne, le nostre scelte di giovani che vivono in un contesto nuovo slegato da costumi provenienti da un retroterra che spesso neppure conosciamo. Abbiamo un problema, ma nessuno osa ammetterlo, figuriamoci parlarne per risolverlo. Saman è morta perché ci sono diversi alibi che attraverso la religione, la tradizione e le usanze hanno armato la mano di suo zio. Bisogna disarmare i misogini e i sessisti che trovano nell'ambiguità delle interpretazioni la libertà di discriminare. E poi diciamo ne ha un po' per tutti, siamo di fronte a una comunità sempre più chiusa dove le vecchie generazioni, i padri tendono a proteggersi l'un l'altro e l'arma del controllo è micidiale. La libertà delle donne e le loro scelte sono tabù, i figli sono l'onore di ogni famiglia e perciò subiscono forti pressioni perché la reputazione nella comunità è importante. È un circolo vizioso in cui le ragazze sono le più esposte e la società italiana non aiuta noi seconde generazioni in questo percorso di integrazione perché continua a non riconoscerci, ad avere uno sguardo etnicizzante. Io sono cresciuto qui ma sono percepito solo come un pakistano. Il risultato è che ci sentiamo soli nel paese dove stiamo crescendo e nelle nostre famiglie che non riescono a capirci. Le faccio un esempio: mia sorella di 4 anni giocava in cortile, uno della comunità è venuto a dirci che non poteva giocare senza velo, un altro è andato da mio padre per avvisarlo che ero a cena con una ragazza al ristorante e questo non mi rendeva una persona onorabile. Molti stanno scegliendo di lasciare l'Italia per il Regno Unito perché qui c'è una ghettizzazione che a noi giovani sta stretta. Là almeno c'è una comunità arrivata alla terza generazione, ci sono più pluralismo e lo spazio per fare scelte diverse senza quel controllo perverso che invece qui si sta consolidando. C'è un lungo lavoro da fare che non deve lasciare indietro nessuno, né figli né genitori. Io con i miei ho scelto questa strada ma con grandi difficoltà. Credo che anche i nostri genitori debbano essere educati e accompagnati alla sfida della diversità e della contaminazione. Piano piano ci riusciremo, ma siamo soli e con pochi strumenti. Così si conclude l'intervista di questo giovane vicepresidente dell'Associazione dei Giovani Pakistani in Italia. E con questo direi che possiamo concludere la lettura di Repubblica e passare adesso alla lettura del manifesto. Il manifesto, come detto, ognuno oggi apre con una questione diversa. Il manifesto apre sul lavoro. Un lavoraccio, blocco dei licenziamenti, CGIL, CISL e UIL trovano la sponda del Movimento 5 Stelle. Questo nel titolo, poi diciamo più in piccolo c'è scritto che trovano anche la sponda del PD, ma evidentemente oggi il manifesto è intenzionato a, come dire, è più interessato a recuperare quel che resta dei 5 Stelle. E almeno quelli che non sono passati a Forza Italia. Intesa su emendamenti al decreto sostegni bis, ma i tempi sfasati rispetto al via libera del 1 luglio rischiano di vanificare l'alleanza. Poi c'è Orlando che spiega come funzionerà il workfare in Italia entro l'estate, la riforma degli ammortizzatori sociali. Quindi uno studio dell'Istat citato anche nella prima pagina, anziano, povero e solo, la nuova emergenza, fra virgolette, esiste da almeno 10 anni. Sono quasi 3 milioni gli over 75 che ammettono di vivere in condizioni di difficoltà. E poi ovviamente la DHL, sequestro di 20 milioni per contributi non versati, usate 23 false cooperative e sfruttati 1573 lavoratori. Logistica, presunta frode sull'IVA, creati meri serbatoi di manodopera. Le richieste della Procura di Milano, le indagini della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate. L'operazione Mantide ha scoperto un sistema di appalti che coinvolge la DHL e Supply Chain Italy. E ancora lavoro a pagina 5, dove il manifesto per la penna di Andrea Carugati saluta Guglielmo Epifani, primo socialista alla guida a Corso d'Italia. Nel 2013 fu anche segretario del PD. Proseguiamo con la denuncia a Torino di due ragazzi stranieri fermati da agenti in borghese che gli dicono: qui non avete diritti, simpaticissimi. E lei cinese, lui venezuelano, oggi depositata la denuncia contro i poliziotti. Poi accidenti, c'è anche qui insomma l'assassinio di il presunto assassinio di Saman Abbas. Qui vengono citate le parole di Tiziana Dalpra, che dice: il problema non è la cultura, ma la negazione dei diritti. E la Dalpra, aperta a Bologna nel 2011 la prima casa rifugio per giovani donne che rifiutano i matrimoni forzati, insiste che non è bastato proibirli con la legge Codice Rosso del 2019, ma è necessario raccogliere dati per conoscere il fenomeno e combatterlo con politiche attive di informazione e sensibilizzazione. Serve riconoscere queste donne come persone. Un modo per farlo è garantire la cittadinanza, rafforzando il sentimento di fiducia nella società. Sempre lì si va a parare. È inutile, non se ne esce fuori se non con la rimozione di questo ostacolo spaventoso e assurdo che impedisce che ci siano milioni ormai di persone prive, non si capisce perché, della cittadinanza di questo paese. Poi il Covid nel mondo. Allora, dall'India, modi a reti unificate, vaccini gratis dai 18 anni in su. Inversione completa. Il precedente piano per la Corte Suprema era irrazionale. 29 milioni di contagi e 350.000 decessi, le cifre ufficiali, stime al ribasso per tutti gli scienziati. E peraltro, diciamo, ieri ci sono stati ancora 2.427 morti, insomma, per capirci. A Londra, da Londra, Leonardo Clausi, qui impazza la variante Delta, addirittura sono a rischio le riaperture. Il lockdown in barba all'incombente spettro della terza ondata, scrive Leonardo Clausi, il lockdown inglese dovrebbe essere ritirato il 21 giugno prossimo, ma la decisione finale verrà presa il 14 e potrebbe essere anche posticipata. Poi anche qui si parla del Andrea Capocci parla dell'ok all'uso del primo farmaco specifico contro l'Alzheimer, anche se la comunità scientifica continua a avere diversi dubbi. Quindi dal Burkina Faso, a proposito delle questioni che dicevamo prima, si sono chiusi i 3 giorni di lutto nazionale decretati dopo che fra venerdì e sabato un gruppo di jihadisti ha ucciso 160 civili, fra questi almeno 20 bambini, nel più mortale attacco condotto nel paese dal 2015. Così. E non è l'unico paese, il Burkina Faso, in queste dove si verificano queste mostruosità. Poi in Latino America con il Perù, ma qui insomma siamo ancora in attesa di dei dati proprio ultimi. E possiamo concludere allora con la cultura. Ci sono ci sono due interessanti. No, ci sono un sacco di articoli da segnalare. E, a pagina 11 Claudio Vercelli parla della destra e quell'assurda equiparazione fra le foibe e la Shoah. Ora si vuole perseguire chi affronta ciò che è avvenuto al confine orientale associandolo ai negazionisti, un disegno che trasfigura la storia per trasformarlo in uno strumento di ricatto giudiziario. Fra l'altro, diciamo, abbiamo reintervistato Eric Gobetti, autore, diciamo, del libro ultimo sulle foibe, più più diffuso e che ha creato anche più clamore. Lo ritrovate sull'ultima puntata di Tabula Rasa. E un disegno che trasfigura la storia per trasformare in uno strumento di ricatto giudiziario, scrive Claudio Vercelli. Nella stessa pagina Ferdinando Fasce recensisce l'ultimo volume che Derivi a Prodi dedica all'autonomia operaia. In questo caso si tratta del volume che parla dell'autonomia operaia a Genova e in Liguria. Titolo completo è Gli autonomi, autonomia operaia a Genova e in Liguria, parte prima 1973-1980, a firma di Roberto De Montis e Giorgio Moroni, Le avanguardie nemiche del presente fra esperienza politica e personale. Quindi e Silvia Nugara, pagina 12, anche questo molto, molto molto interessante, intervista Julie Cohen che parla del film co-diretto insieme a un'altra regista, Betsy West, sulla vita dell'attivista Anna Pauline Murray, che negli anni 60 è stata avvocatessa, docente, poeta, paladina dei diritti civili, non una figura particolarmente nota, dice la Cohen, perché la sua originalità disorientava. Inoltre si è occupata di tante cause, ma non le interessava diventare leader di un movimento. E infine l'ultima pagina, Giansandro Merli la dedica al tuscolano pubblico al bando, con Reinventing Cities, messi all'asta 5 ettari di Roma. In mezzo c'è il centro sociale Scoop. L'architettura contemporanea vuole solo far competere gli spazi urbani nel mercato globale. Bene, e con questo chiudiamo anche la lettura del manifesto e possiamo passare a dare un'occhiata ad Avvenire. E per quanto riguarda Avvenire, qui si apre con la Birmania, col Myanmar, altra guerra, diciamo, su cui è calata una cortina di ferro, avrebbe detto Winston. Myanmar, l'esercito punisce chi aiuta, attaccata la sesta chiesa in due settimane, la chiesa di Nostra Signora della Pace è stata centrata dall'artiglieria nello stato del Kaya. Attorno ad essa si erano raccolti molti rifugiati. Poi passiamo oltre. E che cos'altro c'è? C'è grande spazio per questa inchiesta su ordine, su questa organizzazione che si chiamava Ordinario Romano, croci celtiche, svastiche, stop ai suprematisti bianchi, scrive Diego Motta a pagina 10. 12 misure cautelari contro i componenti di un'organizzazione chiamata Ordinario Romano. Si incitava a violenza contro ebrei extracomunitari, coinvolta ancora una volta Miss Hitler, che sarebbe un personaggio, diciamo, noto per i suoi tatuaggi nazisti e cose di questo tipo. Il ministro Lamorgese: non dobbiamo abbassare la guardia. Ruth Dureghello: l'antisemitismo sui social è spesso organizzato in maniera scientifica ed è preludio a forme di violenza più gravi. Poi che cos'altro per quanto riguarda Avvenire, c'è ovviamente anche qui la storia di Saman e la storia nella stessa pagina del piccolo Artin trovato morto nel mare del nord. La famiglia, di origine curdo iraniana, era passata anche dall'Italia, poi il naufragio nella Manica per raggiungere la Gran Bretagna. E tutto questo mentre al largo dell'Oceano Atlantico, mentre evidentemente cercavano di arrivare nelle isole Canarie, è stato trovato un barcone che vagava da mesi alla deriva con 14 persone tutte morte e probabilmente venivano dalla Mauritania. È stato ritrovato al largo di Trinidad e Tobago, pensate un po', nei Caraibi, dalla Mauritania. Vabbè, che cos'altro? Gli esteri, si parla molto oggi ovviamente delle elezioni in Messico e in Sud America e in Perù. L'altro giorno però si è votato anche nel Land della Sassonia-Anhalt, uno dei più poveri e anche, diciamo, più sensibili alla propaganda della destra e dell'estrema destra nella Repubblica Federale Tedesca. Come è andata? È andata che forse anche un po' a sorpresa i democristiani, la CDU è andata piuttosto bene. Molto meno bene sono andati sia gli estremisti di destra di Alternative für Deutschland, sia anche la sinistra, sia quella socialdemocratica, sia quella della Linke. E allora, scrive Vincenzo Savignano, della Germania alle urne, dopo la Sassonia, Laschet, Armin Laschet, presidente della CDU, punta a Berlino. La netta vittoria della CDU nel Land rilancia le ambizioni del presidente per le politiche di settembre, anche se è vero, insomma, che la Sassonia è un posto molto particolare, per cui, diciamo, bisognerebbe andarci molto con i piedi di piombo. Mi pare che anche per quanto riguarda l'Avvenire stia, non ci sia molto altro da aggiungere, se non una notizia che ritroviamo nelle pagine dell'Economia. Nel Lazio sta sorgendo la Valle della Canapa, e chissà che non sia, diciamo, di buon auspicio. Comunque, per ora è canapa destinata a diventare poi diciamo materia prima per imballaggio al posto della plastica. In futuro si vedrà. Dei quotidiani nazionali ci resta soltanto il Messaggero. Il Messaggero apre con le questioni relative alla pubblica amministrazione e all'amministrazione, e si parte a pagina 2 con il Tesoro che accelera a luglio la riforma della riscossione. Anche l'Agenzia delle Entrate è favorevole alla cancellazione delle cartelle dopo 5 anni. Ok, da Lega, Forza Italia e 5 Stelle: se il sistema non funziona più, meglio semplificare. Di fronte ai ritardi per recuperare imposte e multe non pagate, l'esecutivo prova a cambiare le regole. Quindi la pubblica amministrazione cambia il lavoro agile, fasce orarie, più obblighi. Nella prima bozza del contratto, priorità ai genitori per usufruire dello smart working. I dipendenti dovranno essere subito operativi in casi particolari e su richiesta. E poi, le città che tornano in bianco, le polemiche sulle discoteche. Possiamo andare oltre. C'è molto spazio per De Vito che passa dai 5 Stelle a Forza Italia, anche perché nota Mario Aiello, che di queste cose se ne intende e ne parla a pagina 8 in cronaca nazionale, quindi non in cronaca di Roma. Forza Italia arruola l'ex 5 Stelle De Vito, che è sotto processo, ma è un mister preferenze, ha preso un sacco di preferenze alle ultime elezioni. E quindi, insomma, sperano di ottenere qualcosa. Fra l'altro, diciamo, insomma, qui è davvero tutto surreale. Scrive sempre Aiello: annuncia a sorpresa di Tajani e Gasparri che quando era stato arrestato De Vito lo aveva sbeffeggiato con una foto di arance, perché De Vito era uno di quelli che insieme alla Raggi ai tempi della giunta Marino si era presentato con le arance per così fare della simpatica ironia sulle persone che finivano in galera, e poi si era ritrovato nella stessa situazione. Vabbè, chi si somiglia si piglia, in questi casi è giusto che poi alla fine si converga tutti insieme. E poi anche qua c'è la morte del piccolino di 15 mesi nel canale della Manica. C'è un'intera pagina per la ragazzina romana di 13 anni che si è suicidata dopo una serie di atti di bullismo nei suoi confronti. Ne parla la madre in una intervista che poi affronta questi temi. Che cos'altro? Di nuovo c'è Alitalia, ITA, che è sempre al centro dell'attenzione del Messaggero. Aumento di capitale in arrivo per rilevare aerei e piloti Alitalia. Il Tesoro pronto a mettere sul tavolo 800 milioni per accelerare il decollo della nuova compagnia. Oggi verrà accreditato il 50% degli stipendi di maggio. I dipendenti saranno inizialmente 4.500 per diventare 9.500 nel 2025, rilancio avvenuto, sperando che arrivi. Intanto è pronto lo sblocco dei 100 milioni del decreto sostegni per pagare stipendi e rate fiscali della vecchia compagnia. Direi che con questo possiamo concludere, possiamo dichiarare conclusa anche la lettura dell'edizione nazionale del Messaggero. chiudiamo quando sono passate da un minuto le ore 10, chiudiamo con le cronache romane. Cominciamo proprio con la cronaca di Roma del Messaggero. I vaccini, Junior Day, più dosi e richiami anticipati per gli under 16, somministrazioni in hub ambulatori, seconda puntura a 21 giorni. Poi Roma come New York, i vaccini anche nella metro, il piano è pronto e partirà entro l'estate. E ancora i contagi, i dati sono da zona bianca, mai così bassi da 10 mesi. Quindi c'è la politica interna romana, col caso De Vito che scuote l'aula perché la Raggi è senza maggioranza. Con l'entrata del presidente dell'Assemblea in Forza Italia, i grillini hanno solo 23 consiglieri su 48. Poi c'è Calenda che rilancia lo stadio della Roma, ma ci sta lavorando. Hanno identificato l'area, però non ci dicono qual è. E vabbè. E poi la e poi c'è anche il programma di Gualtieri, cui si parla di un prolungamento del tramotto. E che cos'altro? I problemi della nostra città, le tante vie che non si possono transitare. Oggi è il turno di via Pezzana, vicino Villada, che riaprirà solo nel 2022. E poi c'è anche qui la ragazzina tredicenne che si è tolta la vita e basta. E poi c'è il gossip, ma lo possiamo lasciare perdere. Dal Messaggero alla cronaca romana della Repubblica, pure qui c'è prima delle vaccinazioni c'è la movida, birra, botte e mojito, le notti violente del coprifuoco soft. Dovrebbe essere un titolo per un poliziottesco anni 70. Le notti violente del coprifuoco soft suona bene. E più agenti e controlli. Poi anche qua under 18 vaccinati entro luglio, ma fra i pediatri è polemica. E poi soprattutto l'intervento di Caritas e Medicina Solidale senza tetto né tessera sanitaria, così in 40.000 restano senza dosi. Spesso gli esclusi soffrono di patologie, tra loro c'è chi aspetta il permesso di soggiorno, tutti debbono essere tutelati. C'è la storia di Ion, 49enne, che fino a pochi giorni fa viveva per strada, vorrebbe vaccinarsi per scongiurare un Covid che potrebbe essere molto duro per lui, che ha avuto diversi ictus, è disabile e soffre di pancreatite. Avrebbe diritto al vaccino perché è iscritto al sistema sanitario, ma il portale della regione riconosce solo la tessera sanitaria, che Ion, nome di fantasia, non ha, perché è privo di lavoro regolare e residenza, requisiti necessari affinché l'ASL rilasci la tessera a un cittadino dell'Unione Europea. Stessa sorte di Ibrahim, tutti nomi di fantasia. Tunisino, 42enne, soffre di diabete, 3 volte a settimana deve fare la dialisi. Mesi fa ha preso il Covid in ospedale, è sopravvissuto, ora dorme in un centro del comune, vorrebbe vaccinarsi ma non può. Lui è un STP, straniero temporaneamente presente, iscritto al sistema sanitario ma senza tessera sanitaria perché privo di permesso di soggiorno e quindi niente portale e niente vaccino, nonostante ne abbia il diritto. Ion e Ibrahim sono due casi di un vuoto nel piano vaccinale causato da un banale paradosso. Il portale della regione riconosce solo il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria, ma così resta fuori un mondo sommerso fatto di persone senza fissa dimora, sampapiendi, genti senza lavoro o residenza, stranieri in attesa di essere regolarizzati. E a Roma sono tanti. Secondo i dati Caritas, quasi 20.000 persone, quasi tutte badanti o domestiche regolari, ancora in attesa del permesso di soggiorno definitivo della questura e quindi della tessera sanitaria. A questi poi vanno aggiunti oltre 3.400 braccianti, in più i 14.000 STP, cioè stranieri temporaneamente presenti, e i 3.000 immigrati comunitari come Ion. Fatto i conti, Stiamo parlando di 40.000 esclusi dal vaccino nella nostra città. La salute è un bene indivisibile, non può essere che una parte della popolazione non sia tutelata, mette tutti a rischio, spiega Salvatore Geraci dell'area sanitaria della Caritas di Roma. Lucia Ercoli, presidente di Medicina Solidale, abbiamo vaccinato 2.000 persone vulnerabili senza documenti grazie all'elemosineria apostolica. Ma evidentemente, insomma, bisogna fare di più e bisognerebbe farlo anche a livello amministrativo, soprattutto. E poi la politica interna, pure qua, da un lato c'è De Vito, dall'altra Gualtieri che lancia quest'idea del tram Corviale e Piazza Venezia. E fra l'altro, diciamo, sui progetti futuri, quelli lo sappiamo, insomma, è sempre un po' un libro dei sogni. E però c'è una proposta che, diciamo, di cui bisognerebbe discutere, perché almeno stando alla Repubblica, Gualtieri avrebbe recentemente parlato con i tecnici del Ministero per proporre il commissariamento delle tramvie Togliatti, Verano Tiburtina, Termini, Vaticano e Aurelio e Roma Giardinetti. Detta così ci sembra un po' una notizia scritta male. Però, insomma, al di là di quello che poi effettivamente, diciamo, ha compreso il giornalista, sarebbe da capire che cosa significa tutto ciò. Direi che pure qui, sì, con questo abbiamo chiuso. Ci sarà Emanuele Bea al nuovo Sacher per una rassegna dedicata a lei, per i fan dell'attrice francese. E infine la cronaca romana del Corriere della Sera, qui però le notizie sono più o meno le stesse. Va detto però che il Corriere è l'unico che continua a parlare dell'emergenza rifiuti. Fleming, Parioli, Prati, Balduina, montagne di immondizia in strada, oggi sono andati a Roma Nord, slitta il vertice da Cingolani, l'ipotesi di una discarica temporanea fuori dal Lazio. E poi c'è la richiesta di condanna di 4 funzionari per la vicenda degli appalti all'AMA, cimiteri e TMB, gare pilotate a favore di un costruttore, coinvolto l'ex direttore generale Fiscon. Poi i neonazisti fermati, di cui si parla a pagina 7, e direi basta. Se poi ci sta lo sport, possiamo concludere qui. Quando sono le 10:09 minuti primi, dunque terminiamo la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento come sempre domani mattina intorno alle ore 8, un brevissimo intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci attende nel corso della mattinata.